was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
15:02 in diretta sulla giusta frequenza, martedì 15 ottobre 2024. Riccardo Codomaccio con voi dagli studi di Via Nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. In cabina di regia saluto il signor Flo, che sarà con me fino alle 16 di oggi e non solo everyday. Di fronte a me lo ritrovo con grande affetto, pronto a parlare di cinema, il nostro Tommaso Di Pierro.
Eccomi qui, buon pomeriggio Riccardo. Oggi ti vedo raffreddato, ma comunque la tua splendida voce è sempre pronta per la radio.
Sai che non è che io sia pesantemente raffreddato, però ogni tanto il naso fa qualche storia, poi questo interesserà il giusto ai nostri ascoltatori. Però l'importante è capire che film è Megalopolis.
Esatto.
L'ultimo film di Francis Ford Coppola.
L'ultima fatica di Francis Ford Coppola. Ieri sono andato alla proiezione alla Festa del Cinema di Roma. Coppola ha fatto il suo intervento a Cinecittà e insomma c'è stata la proiezione del film. Un film piuttosto particolare, un film su cui lui ha investito tanto emotivamente e anche dispendiosamente i suoi soldi, 120 milioni, direi non cosa da poco. E che cosa ne penso? Diciamo che è un film particolare perché 2 ore e 20 di visione sicuramente ammazzano un po', nel senso che la prima parte è molto bella e particolare, la seconda sbarella un po'. Ma che cosa è importante in questo film? È un film dedicato al futuro, al tempo, e soprattutto è un film socratico che pone le domande al suo pubblico: dove sta andando l'uomo? Qual è il futuro che voi volete per voi stessi? Dove sta andando la civiltà umana? Tutte queste domande filosoficamente vengono poste da Coppola. Non è importante che il film sia bello o brutto, l'importante è che il film si ponga questa missione verso l'umanità, e questo devo dire l'ho apprezzato molto. Ho apprezzato gli attori, ho apprezzato la sceneggiatura, anche se ovviamente parte a volte per la tangente, però c'è della bellezza in questo film che ovviamente molti non capiranno, ma è anche questa la sua forza divisiva che è importante, che lo contraddistingue.
Com'è un film socratico, carissimo Tommaso?
Un film socratico è un film che pone domande. L'arte di Socrate appunto era porre domande per risvegliare le coscienze dell'individuo. In questo caso porre domande, una domanda che spesso Socrate si faceva è: che cos'è la virtù? E l'uomo attraverso il dialogo doveva arrivare a delle risposte. L'uomo si pone sempre delle domande, questo film non è da meno, e noi come spettatori dobbiamo cogliere queste domande per dare però delle risposte. Coppola non ci dà niente, ci dà solo le domande per dire: io ho dato il mio, sono arrivato a una certa età,
io il mio l'ho fatto,
adesso tocca a voi dare le risposte.
Qua a Roma diciamo che è una grande paraculata, però abbi pazienza.
È vero, però Coppola all'età che è arrivato si tende a guardare verso il suo futuro, che potrebbe, io spero, gli auguro 100 anni, anche perché vuole fare altri 2 film dopo Megalopolis, speriamo ci riesca, sperando questa volta che qualcuno gli dia una mano. E però in realtà, siccome un'inquadratura che poi vedrai anche tu verso il finale è importantissima, proprio dedicata alle generazioni future, coloro che guardano i film, coloro che hanno in mano il futuro per davvero, devono rispondere a questi quesiti, perché ormai Coppola ha capito che se ne sta per andare, prima o poi, spero il più tardi possibile, se ne andrà. Tocca a noi, alla nostra generazione, prendere in mano il futuro, che è anche quello che fa Adam Driver in questo film con la costruzione della sua Megalopolis.
Quindi sulle interpretazioni bene, quantomeno?
Sì, assolutamente. Adam Driver bravissimo, incredibile Shia LaBeouf, non l'avrei mai detto che da Transformers è diventato invece un attore completo, sempre più bravo, e anche qui secondo me è da candidare all'Oscar.
Ah, ecco, questa è un'ottima notizia però,
sì,
Adam Driver, che non lo ha mai vinto se non sbaglio, giusto?
No, Adam Driver no, neanche Shia LaBeouf, quindi insomma ci sono tanti interpreti interessanti. E un'altra cosa, noi da romani, da proprio davanti di Roma, questo film è proprio dedicato alla bellezza ma anche alla caduta dell'impero romano. Si sa, tutti i personaggi qui hanno nomi romani, dal protagonista che si chiama Catilina e il suo avversario Cicerone, quindi insomma vedrete voi quando
Francis
vedete
Ford
il film.
Coppola, a cui ieri è stato intitolato un viale in quel di Cinecittà, esatto, sotto gli scroscianti applausi della comunità cinematografica romana e italiana. Stasera sempre a Roma, sempre lo storico regista, ricordiamo tra gli altri della trilogia del Padrino, sarà ospite del Cinema Truisi, sempre per presentare il suo ultimo film. Stavolta Tommasone non ci sarà, ma il sottoscritto sì.
Esatto.
È importante questo, dillo.
È
però
importante che tu ci sia, è importante che voi vediate questo importante evento. E devo dire, Coppola rimane sempre un regista non per tutti, ma che ha scritto la storia. Il mio film preferito, te lo voglio dire, comunque rimane Apocalypse Now.
Beh, ci sta, anche se è molto invorticante, specie verso il finale. È
vero.
Un film che prende una piega che non ti aspetti, molto
vero,
filosofica sul finale, con l'interpretazione forse più contraddittoria del mondo del cinema, perché c'è uno straordinario
Marlon
e
Brando,
indecifrabile, sì, Marlon Brando,
grande,
veramente eccezionale in quel film, in quel lasso di carriera in cui ha interpretato magari anche ruoli molto piccoli, dal basso minutaggio, che però hanno segnato effettivamente la storia. Carissimo Tommaso, però andiamo con la nostra scaletta e quindi iniziamo con la giusta rubrica, no, la giusta notizia.
La giusta notizia.
Per la giusta notizia di oggi abbiamo in collegamento con noi Cristina Grieco, dirigente scolastica e presidente dell'INDIRE dall'agosto 2022. Ha ricoperto anche il ruolo di consigliera del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e fa parte del gruppo di lavoro della Commissione Nazionale UNESCO per la riforma del sistema educativo formativo e del comitato di indirizzo della scuola di alta formazione per l'istruzione. Cristina, benvenuta.
Salve, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Allora Cristina, volevo chiederti qual è la missione di INDIRE e come è entrata a farne parte?
Allora, la missione di INDIRE, lo dice già l'acronimo, è un istituto complesso, però ovviamente è l'ente di ricerca educativa, l'ente nazionale di ricerca educativa, ma direi che, insomma, sintetizzando in poche parole, INDIRE promuove l'innovazione nelle scuole, e innovazione che deve riguardare tanti ambiti, quindi dall'innovazione del modello agli spazi, alle arredi, di architetture, ai tempi, all'organizzazione. Cioè il modello della nostra scuola deve essere innovato per essere più rispondente a quelli che sono gli obiettivi e anche il contesto di oggi. Poi INDIRE si occupa anche della formazione del personale della scuola, ha una funzione importantissima in questo senso, e fa parte del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico, e ne ha un'articolazione, e si occupa anche di documentazione. Quindi l'anno prossimo l'istituto avrà un anniversario importante, farà i suoi primi 100 anni, perché nasce proprio come biblioteca didattica a Firenze, e quindi insomma una pluralità di azioni, ma tutte incentrate sul miglioramento della scuola.
Presidente, cosa ha significato per lei avere un ruolo così importante, il ruolo più alto all'interno di INDIRE?
Ma ovviamente un grande onore, perché io mi occupo da sempre di scuola, appunto come insegnante, come dirigente scolastica, sono stata assessora regionale all'istruzione, alla formazione, al lavoro, quindi insomma essere presiedere l'istituto che si occupa di ricerca educativa e di innovazione per me è stato veramente un grande piacere. Adesso sono a conclusione del mio mandato, perché INDIRE alle porte di una riorganizzazione, proprio perché sarà addirittura rafforzato il compito istituzionale della formazione del personale docente. Però sono stati veramente due anni bellissimi, anzi direi tre anni, perché il primo anno l'ho fatto come consigliera nel consiglio di amministrazione, due anni bellissimi insomma, in cui abbiamo lavorato con le ricercatrici, con i ricercatori, INDIRE poi è l'agenzia nazionale di Erasmus, quindi anche quello è un settore di attività importantissimo, tutto l'Erasmus per l'istruzione superiore universitaria e l'educazione degli adulti, in pratica passa dalla nostra agenzia Polizia Nazionale, quindi dall'istituto. Quindi insomma un'esperienza meravigliosa, devo dire, a 360 gradi. Abbiamo cercato molto di collegarci anche con le varie realtà internazionali, perché secondo me le sfide che il sistema educativo ha di fronte oggi, con insomma, l'innovazione tecnologica che corre, l'intelligenza artificiale, non possono essere affrontate se non in modo veramente globale, ecco, tutti insieme, e quindi i risultati migliori della ricerca che devono essere messi a disposizione di tutti, e una collaborazione anche internazionale importante. Quindi insomma, non, diciamo che non mi sono annoiata, ecco.
Bene, Presidente, considerando invece il suo ruolo come consigliera del Ministro dell'Istruzione Bianchi, quale ritiene un suo successo personale?
Ma allora, successi personali, parlerei di soddisfazioni. Io ho collaborato col ministro Bianchi, che insomma avevo conosciuto appunto nel ruolo di assessore regionale. Lui era assessore in Emilia Romagna, io in Toscana, e quindi quando mi ha chiamato a far parte del suo staff, eravamo in un momento molto complicato, ancora in piena pandemia, scuole chiuse, scuole da riaprire, e il PNRR da iniziare a mettere a terra, come si dice. Forse l'intervento che insomma, non voglio dire un successo personale, perché è stato un lavoro assolutamente corale, però la soddisfazione più grande è la legge sugli ITS, perché con la collaborazione del Parlamento, però ovviamente ci abbiamo lavorato anche noi come staff del Ministero, anche io personalmente, poi la soddisfazione di vedere approvare all'unanimità una legge. Non succede spesso, dovrebbe succedere forse più spesso per i temi che riguardano la scuola e le politiche del lavoro, però insomma in questo caso il miracolo è successo, e quindi insomma c'è stata veramente la totale condivisione di tutto, insomma di tutte le forze politiche. Quindi ecco, non è stato un lavoro semplice, come mai sono semplici questi lavori, però il risultato è stato, ecco, di grande condivisione, e quindi ecco, l'approvazione senza se e senza ma da parte di tutti, per cercare di colmare un gap che il nostro paese aveva rispetto agli altri sulla formazione terziaria non universitaria. Le ITS erano nati da parecchi anni, ma insomma si era sempre pensato ad una sperimentazione. Invece questa legge praticamente li ha inseriti a pieno titolo nel sistema di istruzione terziario, appunto non accademico.
Presidente, la dirigente scolastica, qual è un suo diktat personale? Quali sono secondo lei gli obiettivi che l'istruzione dovrebbe porsi oggi?
Questa è una domanda complicata. Allora, io da dirigente scolastica ho sempre cercato di essere un po' un direttore d'orchestra, cioè di ascoltare molto sia i docenti ma anche le esigenze degli studenti e delle studentesse, e cercare di lavorare gomito a gomito è il modo in cui riesco a lavorare meglio. E il ruolo della scuola oggi, la scuola, spesso insomma si sente dire che la scuola, e io sono d'accordo anche per quello che abbiamo appena detto, che la scuola deve dare ai ragazzi delle opportunità, anche delle opportunità di buona occupabilità, di buona occupazione, ma ancor prima la scuola è anche quello spazio sociale del dialogo, della crescita, del porsi delle domande di senso, della conoscenza disinteressata. Quindi competenze che siano competenze anche di tipo cognitivo, diciamo, ma anche quelle competenze trasversali e quelle competenze socio-emotive che poi rappresentano un po' quella cassetta degli attrezzi per affrontare la complessità del mondo, e che è sempre maggiore, perché appunto non è un mondo oggi uguale a ieri, quello di domani non sarà uguale a quello di oggi, e allora bisogna essere molto forti, avere queste maniglie per poter affrontare la complessità e le difficoltà.
Bene, ringraziamo Cristina Greco, dirigente scolastica e presidente dell'Indire, per aver preso parte alla trasmissione della Giusta Frequenza. Grazie Cristina e a presto.
Grazie a voi, grazie a voi.
Il primo break musicale per noi, oggi partiamo carichi con il rock dei Muse, uno dei brani storici della band britannica, questo è Bliss.
Salve a tutti, io sono oggi felicissimo, siamo qui a didatta con la dottoressa Eleonora Beccarume. La dottoressa è la dottoranda in psicologia linguistica, neuroscienze cognitive all'Università Milano Bicocca, e si è una laureata in psicologia all'Università di Torino, giusto Eleonora? La tua ricerca si concentra sulla progettazione, sviluppo e valutazione di tecnologie innovative per supportare le persone con disabilità, ma sicuramente c'è c'è tanto 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 altro. Intanto benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito.
Ma grazie a te Leonardo, io sono felicissima che finalmente ci siamo incontrati dal vivo e di poter partecipare a questo podcast, che trovo un progetto meraviglioso, quindi grazie.
Leonora, io ti faccio subito un paio di domande. Ma allora, come hai scoperto la tua passione per la psicologia, per le neuroscienze, e quali sono stati i tuoi, le tue fonti di ispirazione?
Allora, sono sempre stata appassionata fondamentalmente delle persone, quindi a me interessano molto le persone, ma non ho fatto un percorso lineare. Quindi all'inizio ero estremamente interessata a psicologia, ho fatto delle esperienze di lavoro in università anche all'estero, in Australia. Poi però sono dovuta rientrare in Italia e mi sono dovuta riadattare, diciamo, reinventare un pochino. E ho trovato lavoro in un centro per persone con disabilità. Io non avevo mai lavorato con la disabilità. Lavoravo con la risonanza magnetica funzionale, la ricerca su come il cervello funzionava, quindi molto distaccata, molto fredda. E quando ho trovato lavoro appunto in questo centro diurno per persone con disabilità, non avendo mai lavorato, l'impatto è stato fortissimo e io lì mi sono innamorata e ho trovato proprio il mio, perché ho scoperto che le persone con disabilità semplicemente, se si può dire semplicemente, non riescono a fare le cose che noi facciamo nel modo in cui le facciamo, e quindi è una sfida trovare il modo migliore per far tirare fuori a loro le loro capacità. E all'inizio lo facevamo con tecniche molto semplici, quindi un approccio più, diciamo, umanistico parlando. Poi ad un certo punto ho avuto la fortuna che dove io lavoravo è arrivato il Politecnico di Milano chiedendo se potevano testare dei robot che avevano inventato. Io, avendo fatto tanta ricerca prima di arrivare, mi sono subito trovata, è scattata proprio la scintilla, e da lì 8 anni fa abbiamo iniziato a progettare insieme tecnologie molto diverse tra di loro, che potessero essere utili e potessero servire a questi ragazzi con disabilità per fare le cose più diverse: autonomia, potenziamento cognitivo, supportarli magari avvicinarsi a una vita più autonoma attraverso progetti nelle case, eccetera. Quindi il mio percorso nasce un po' da lì, e ad un certo punto decido quindi di fare il dottorato, perché fare ricerca in questo settore mi aveva appassionato tantissimo. Quindi lascio il lavoro a tempo indeterminato, mi metto a lavorare all'università di anno in anno, tra l'altro, c'è proprio quegli assegni temporanei, un po' una mossa kamikaze, però per me era proprio la passione di fare questo lavoro, e non solo di fare ricerca, esplorare le tecnologie nuove che erano parecchio emergenti. Cioè 8 anni fa non si parlava di realtà aumentata, non si parlava di intelligenza artificiale, ma poterlo fare con un occhio in cui questa tecnologia la vedi come una cosa che può aiutare e non ti può, come dire, invadere la vita, come sta facendo anche adesso un po' prepotentemente, è stato sicuramente un privilegio che ha guidato tutto il mio percorso con passione. Quindi adesso sto chiudendo questo dottorato, in cui appunto ho approfondito un aspetto legato più al linguaggio, cioè quindi le difficoltà nel linguaggio, e quindi questo ha guidato appunto un po' tutta la mia storia.
Allora, ovviamente tantissimi complimenti Eleonora, perché ti fa onore sotto tantissimi punti di vista, sia dal lato umano che ovviamente dal lato scientifico, tecnologico, quindi veramente complimenti. Ma ti volevo chiedere, ma c'è qualcuno che ti ha ispirato in questo tuo percorso?
Allora, intanto grazie per i complimenti, mi immagino, sono tutta rossa perché poi datti da sì, sono rossa ragazzi, sono rossissima. Diciamo che paradossalmente le persone che mi hanno ispirato di più, lo so che sembrerà banale, molto sdolcinato, ma sono i miei genitori. Io ho avuto degli esempi meravigliosi dai miei genitori e credo di aver imparato praticamente, vuol dire, anche il valore di fare le cose con passione. Loro mi hanno sempre sostenuta. E poi pian piano, mentre sono cresciuta, ho avuto degli esempi da alcuni professori universitari che mi hanno veramente ispirato. La mia relatrice della tesi è un piccolo genio, si chiama Cristina Vecchio, ed è stato il primo esempio di rigore metodologico e di cosa comporta, anche quanta fatica comporta fare questo lavoro. Poi quando sono arrivata in Politecnico di Milano, devo dire che tutte le persone con cui ho lavorato in questo laboratorio che si chiama I3 Lab, Innovative Interactive Interfaces, sono stati degli esempi incredibili, perché quando si fa ricerca è difficile, è molto frustrante, perché uno si aspetta che fa ricerca, fa lo studio, trova il risultato, magari, e invece assolutamente no. Soprattutto se fai ricerca come faccio io, per le persone con disabilità, perché vedere un cambiamento, un miglioramento è una cosa che richiede tantissimo tempo, è molto difficile, quindi non ti devi mai fare abbattere dal fatto che questa cosa non va esattamente come te l'eri aspettato. E tutti i colleghi con cui hai lavorato, a partire anche dagli studenti che hanno scelto di dedicare le loro tesi a temi sociali al posto di fare magari qualcosa, soprattutto in Politecnico Milano, che ti portava magari a un avanzamento di carriera, cioè uno poteva banalmente dedicarsi all'intelligenza artificiale e trovare poi un lavoro super figo in un'azienda, invece loro hanno preferito lavorare con noi e fare il progetto per aiutare un bambino che non riusciva a attraversare la sala da solo, piuttosto che il robot per insegnare ai bambini i turni in cui parlare durante la discussione, cose così. E quindi devo dire che fondamentalmente mi hanno ispirato soprattutto quelli dal basso rispetto alle grandi figure, perché sì, ci ispirano tanto, ma credo che sia stato più nel rapporto con i colleghi che io sono riuscita a far crescere questa passione e a tenerla anche viva adesso.
È tutto estremamente bello, perché nella collaborazione, nel vedere tutti un obiettivo comune, ci si ispira vicendevolmente, che è quello che deve in realtà accadere in qualsiasi progetto. A volte c'è, a volte non c'è, quindi complimenti ancora, perché ecco, probabilmente anche il tuo entusiasmo che traspare dai tuoi occhi no, è veramente così. Ma quali sono stati i feedback? Quali sono allora le possibilità che questo nuovo tipo di tecnologia può dare nella vita quotidiana?
Allora, le possibilità sono tantissime. Io poi sono una fan della tecnologia nella giusta quantità e nel giusto contesto. Io sono specializzata nell'interfaccia e nell'esperienza utente. Questo vuol dire che il punto di contatto tra una tecnologia e l'umano che la deve utilizzare o cui ci deve interagire è la mia ossessione. Io sono ossessionata da questa cosa e secondo me deve essere la migliore esperienza possibile, e si sta andando verso un concetto di intuitive interfaces, cioè di interazione intuitiva anche. Lo vediamo tutti ormai, qualsiasi cosa compriamo noi non vogliamo più leggere il libretto delle istruzioni, cioè ci aspettiamo che sia tutto io guardo e capisco subito come funziona. Questo richiede un enorme lavoro e richiede anche però di scegliere la tecnologia giusta per la cosa che dobbiamo fare. Nel mio caso, avendo anche una bambina di 4 anni, mi sento anche una grossa responsabilità su che tipo di tecnologia dobbiamo usare. Per esempio, sono anche molto contro lo screen time, cioè troppo screen time. Infatti, per la mia tesi di dottorato ho sviluppato un gioco interattivo arricchito di tecnologia che permette però ai bambini di manipolare e spostare degli oggetti. Si tratta di un nome figo, molto da fighetti, che uno dice, fa sentire importante, è Tangible User Interface. Fondamentalmente appunto è un'interfaccia dove io non capisco neanche che sto davvero interagendo con un sistema digitale, perché a me sembra un gioco, quindi è percepito come facile, non c'è la parte di schermo, per cui si rimane nella relazione, cioè io gioco con te. La parte digitale fa dei compiti che sarebbero molto complessi e faticosi per un adulto, per esempio tiene traccia di tutti i dati, gli errori, fa il provide dei feedback, cioè dice al bambino se sta sbagliando. E questo per me è fondamentale, perché in una relazione, soprattutto terapeutiche, immaginate bambini che magari vanno a scuola, fanno tanta fatica, si sentono dire spesso hai sbagliato, non va bene, poi il pomeriggio escono e vanno a fare terapia, insomma anche per le famiglie continuare a richiamare il bambino è un po' frustrante e probabilmente impatta anche la relazione, che invece è fondamentale soprattutto se c'è un problema. In questo caso è il gioco che gli dice che sbaglia e il terapista può sempre lavorare sempre in maniera positiva dicendo il gioco lui mi ha detto che hai sbagliato, come mai secondo te? E questo fa anche sì che il bambino faccia una cosa fondamentale per l'apprendimento, che è l'autocorrezione. E, perché ovviamente attiva più processi attivi al posto che passivamente ricevere una risposta o un feedback, mi attivo io e cerco di trovare una soluzione. E questo per me è un po' una mission, cioè è fondamentale che in quel caso lavoriamo con dei bambini in un contesto terapeutico al posto che proporre la realtà virtuale, qualsiasi cosa super tecnologica. Io ho scelto una cosa molto, molto banale tecnologicamente parlando, perché era quella giusta per quella situazione.
In realtà non è per nulla banale, ma è geniale, è assolutamente il fatto che sia così tanto intuitivo, così tanto immediato per i bambini, ma soprattutto appunto con le persone con disabilità, lo rende veramente molto usabile, molto usabile, anche perché abbiamo visto che la user experience, cominciando dalle app oppure dai giochi, eccetera, non è sempre semplice, e su questo sono contento perché vedo che siamo sulla stessa retta d'azione, perché appunto con i miei studenti, quando facciamo i nostri progettini, cerco, dico sempre, facciamo i nostri progetti sì innovativi, ma rendiamoli in modo che tutti possano utilizzarli, dal bambino piccolo sino al novantenne, come abbiamo fatto negli ultimi progetti. Ma hai detto che è un dottorato ponte tra due università. Hai trovato difficoltà in questo?
Sì, allora, esattamente. Il dottorato è a ponte tra, come dicevi giustamente, psicologia linguistica, neuroscienze cognitive e ingegneria informatica al Politecnico di Milano. E sì, è una sfida. Allora, diciamo che il dottorato in generale è un percorso sfidante. Di solito hai un supervisor, io ne ho due, e quindi è ancora più sfidante. È stata una sfida riuscire a trovare il giusto equilibrio e riuscire a trasformare magari dei concetti molto teorici che appartenevano alla linguistica, che è una disciplina estremamente metodologica, estremamente puntuale, e tradurli in qualcosa di concreto, perché comunque, a parte aver sviluppato questo gioco, io comunque ho sviluppato un'app di realtà aumentata, sempre per disturbi del linguaggio, e poi un'app che è l'intelligenza artificiale, e questo vuol dire fare qualcosa di concreto. E questo equilibrio, diciamo, è delicato, è una sfida molto interessante. Non so se si è notato, a me piacciono le sfide, non mi tiro indietro, anche se poi mi lamento un sacco, cioè io sono una piaga durante il percorso, mio marito è un santo che mi dice, ma sì, dai, non ti preoccupare, io ogni 2x3 mi demoralizzo, no, poi vado a dormire, mi basta, e il giorno dopo ricomincio.
L'energia che
però, no, però diciamo che poi mi lamento anche un sacco, bisogna dirle queste cose. Io credo che il lamento sia un po' stare della vita, anche un pochino. Però sì, ogni tanto bisogna dire le cose. E l'importante è non farsi abbattere. Per cui è sicuramente una sfida, però in questo momento credo che sia fondamentale, perché non si può più approcciare, la tecnologia è diventata così integrata nella nostra vita quotidiana che non si può più avere solo l'approccio da tecnologo, solo l'approccio da umanista. Dobbiamo cominciare a lavorare insieme, perché il modo in cui si evolvono queste tecnologie, la velocità, a me spaventa molto e mi preoccupa molto, perché se non siamo noi a controllare loro, non dico che saranno loro a controllare noi, ma già ci stanno influenzando parecchio.
Speriamo se non accada. Ecco perché continuiamo a lavorare sulle STEM, continuiamo a lavorare a 360 gradi, ed è il motivo per il quale oggi sei tu qua, perché sei l'esempio perfetto di come la linguistica, le neuroscienze, la tecnologia si possono tranquillamente fondere per fare, ecco, qualcosa di bello come stai facendo tu. Io ti volevo chiedere, qual è il messaggio che daresti ai miei studenti e alle mie studentesse per intraprendere un percorso scientifico appassionato come il tuo?
Beh, intanto vorrei dirvi che siete molto fortunati ad avere un papà così. Io credo che non ci sia niente di più bello nella vita che fare le cose con passione. Cioè, quando fai qualcosa e ti appassiona, poi tutti gli ostacoli li superi. Lamentatevi, avete il diritto di lamentarvi, perché se dicono no, ma non ti lamentare, vai, no, lamentatevi pure, ce ne sono ragioni, però non lasciatevi abbattere. E non è detto che un percorso iniziato in un modo non possa evolvere in un altro modo. Credo che sia questo uno dei messaggi che mi appartiene di più e che mi sento di trasmettere. Io non sono una vera e propria donna STEM, perché volendo vedere, io sono nata come psicologa già in settore neuroscienze fin da subito, che è un po' bistrattata la psicologia in realtà. La psicologia ha dei metodi di ricerca molto rigidi, molto, molto meticolosi. Però poi mi sono, non so come dire, evoluta seguendo passione e cuore in invece discipline più hard, più hard skill, più tecniche, più proprio delle STEM. Quindi spesso mi sento un po' quell'imposter syndrome a dire che sono completamente nelle STEM, però oggettivamente ci vuole anche tanta curiosità e tanta voglia di dire va bene, questa cosa è difficile, proviamoci, buttiamoci, vediamo, non importa. Anche nella vita, se a un certo punto, come è successo a me, io lavoravo, ho lavorato in tempo indeterminato e ho deciso di ricominciare a studiare. Giusto. Beh, sì, speriamo. No, però forse questo è un po' il messaggio. Noi italiani a volte tendiamo come cultura ad avere un po' l'immagine del posto fisso, mi viene da dire, no? E invece non è così, all'estero su questo sono più avanti, all'estero se decidono di reinventarsi lo fanno, no? Da noi non c'è questa cultura, e io credo che ogni volta che hai un esempio di qualcuno che fa una cosa che tu non avresti pensato di poter fare, è un buon esempio. Io l'anno scorso ci siamo trasferiti in Francia proprio per andare per il mio dottorato, e ho fatto questa cosa perché conoscevo una persona che l'aveva già fatta, quindi sapevo che era possibile. Probabilmente non avessi incontrato questa persona, non avrei mai pensato che poteva fare, avrei pensato, ma no, ma come fai a scuola? Quindi si può fare, potete anche essere i primi che lo fate. L'importante è che se è una cosa che vi piaccia, la vostra passione la potete seguire. È un po' contordo come pensiero.
No, io concordo perfettamente con te, Leonora, perché anch'io mi sono rimesso in gioco tante volte, quindi concordo. Io ringrazio tantissimo Eleonora Becklue per essere stata qui con noi. Grazie ancora, so che sentirete parlare prestissimo di lei. Quindi in bocca al lupo Eleonora per tutto, e grazie ancora.
Ma grazie mille a te, io sono stata felicissima, e grazie a tutti.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Straordinario Leonardo Durante, stavo dicendo Leorante. Non suona male, eh?
No, infatti è
una crasi tra nome e cognome, Leorante Durando, eh?
Bello, mi piace, non male.
Si può fare, potremmo proporlo all'anagrafe per il professor Durante,
esatto,
che abbracciamo, ormai sempre più calato, fammelo dire, nei panni del giornalista, cioè ormai è non solo un professore, non soltanto un intellettuale, o meglio è un intellettuale a tutto tondo, quindi lo ringraziamo con la sua rubrica settimanale, stavolta una bella intervista, anche stavolta un signor contenuto, ma anche stavolta, essendo oggi martedì, è tempo di
Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena internazionale. Due anni dopo il loro esordio discografico con Growing Up, le Linda Lindas sono pronte per mettersi alla prova con un secondo album in studio, il secondo disco della giovanissima band tutta al femminile, è uscito lo scorso 11 ottobre e si intitola No Obligation, un disco di cui avevamo già parlato in occasione della pubblicazione del brano Io Me Estreso in collaborazione con la leggenda Weird Al Yankovic negli scorsi mesi. Una canzone sull'essere sempre stressati, sempre ansiosi, pensare che le persone siano arrabbiate con te quando in realtà non lo sono. L'album in realtà ha un feeling piuttosto laid back rispetto al mood di quel singolo che avevamo ascoltato tempo fa. Si tratta di un lavoro che sembra in qualche modo debitore di sonorità che recuperano la Burger Records e la West Coast tra anni 0 e anni 10. Questo forse è anche un po' figlio del fatto che il disco è stato registrato a Los Angeles e prodotto e mixato da un grande nome del banco da mixing come Carlos de la Garza, già al lavoro con Paramore, M83 e Wolf Alice. Noi andiamo ad ascoltarci la seconda traccia della tracklist di No Obligation, questa si intitola All in My Head, The Linda Lindas.
Falling down is fun, now I can't stop. I'm
Venerdì scorso per Epitaph Records, The Linda Lindas No Obligation, album dal quale ci siamo ascoltati All in My Head. Proseguiamo con le segnalazioni delle novità discografiche internazionali, spostandoci in Francia, perché è uscito sempre venerdì scorso Rock Machine, la band di culto francese, sarà tra l'altro protagonista di un tour italiano l'anno prossimo. Sono già state segnalate tre date: a Milano il 15 maggio all'Alcatraz, il 16 maggio 2025 all'Eur Social Park di Roma e infine al Gemini di Bologna il 17 maggio. Se qualcuno di voi vuole essere in anticipo con i programmi per la prossima primavera, ad ogni modo Rock Machine prosegue sul solco già iniziato a tracciare dalla formazione parigina con Psychotropical Berlin, Mystère Paradigm, un sound che in qualche modo è fortemente ispirato al rock, come in qualche modo suggerisce questo titolo piuttosto didascalico, ma si ritorna anche al primo amore per la new wave e l'electro disco. Andiamo ad ascoltarci un brano intitolato Clover Paradise, che apre la tracklist di questo album uscito lo scorso 11 ottobre, La Femme. E questa era Clover Paradise della FAM, esordio in lingua inglese per veterani del indie pop e dell'indie rock francese come loro, che come dicevamo saranno protagonisti di tre appuntamenti live il prossimo maggio a Milano, Bologna e Roma. La band creata da Marlon Magny e Sacha Go è l'autrice del brano con il quale terminiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, arriviamo alla linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando la Giusta Frequenza. State ascoltando la Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Gli ultimi 10 minuti insieme qui sulla Giusta Frequenza, le 15.50 di martedì 15 ottobre 2024. Riccardo Cotomaccio con voi in cabina di regia, il signor Flo. Trovo davanti a me il signor Tommasone di Pierro. Siamo pronti a dare un'ultima occhiata a quello che accade nel mondo tramite le tendenze su X.
Tendenze X.
Ed eccoci arrivati alle tendenze X di oggi. Come prima tendenza troviamo Albania. È in viaggio verso l'Albania la prima nave della Marina Militare che depositerà nelle due strutture di Gjadër e Schengen i migranti soccorsi nel Mediterraneo dalle motovedette delle autorità italiane. Si tratta di 16 persone, 10 cittadini bengalesi e 6 egiziani intercettati a bordo di barchini in acque internazionali, poi trasferiti a bordo della Libra, la nave della Marina. Arriveranno in prima battuta all'hotspot di Shenzhen, dove saranno sottoposti ai controlli sanitari e alle procedure di identificazione. Subito dopo, i destinatari di provvedimento di rimpatrio o misure restrittive della libertà personale saranno spostati nel CPR di Gjadër. Gli altri avranno la possibilità di fare richiesta di asilo e protezione internazionale con procedure accelerate che si dovrebbero svolgere entro 28 giorni. Al termine delle procedure, chi avrà avuto il riconoscimento sarà poi trasportato in Italia. Nei centri verranno vagliate sul suolo albanese, ma sotto giurisdizione italiana europea, le richieste di asilo delle persone migranti, e verranno trattenute le persone in attesa di espulsione e rimpatrio con un'applicazione extraterritoriale della detenzione amministrativa, scrive oggi Amnesty International, esprimendo forte preoccupazione riguardo alle violazioni di diritti umani legate alle misure previste dal protocollo, in particolare per quanto riguarda il trattenimento generalizzato, la detenzione automatica e le operazioni di ricerca e soccorso in mare, ritenendole una violazione da parte dell'Italia dei suoi obblighi internazionali. Wrapped around my finger, my twisted humor.
C'è anche talebani in tendenza. Il regime ha annunciato che introdurrà una legge che vieterà ai media afghani di pubblicare foto e immagini di qualsiasi essere vivente, comprese persone e animali. Il divieto di riprodurre le facce degli esseri umani nell'arte e nella cultura islamica ha a che fare in parte con l'idea che la religione proibisca l'idolatria e in parte con la convinzione che anche la sola raffigurazione delle cose viventi sostituisca il potere creativo che spetta solo a Dio. La decisione di estendere il divieto di produzione ai media deriva dalla rigida interpretazione della Sharia, che con una definizione un po' approssimativa viene spesso definita come legge islamica, e i talebani l'hanno imposta nella sua forma più radicale.
E veniamo però al Grande Fratello. È tempo parlare di GF. Nella puntata di ieri sera, Giulia afferma di sentirsi libera e di voler conoscere meglio Gio, precisando che ha la libertà di vivere le sue relazioni come preferisce. Durante la diretta dichiara che il loro rapporto è molto puro e che stanno solo iniziando a conoscersi. Gio conferma di volere un'evoluzione della loro amicizia, mentre Giulia esprime dubbi legati alla persona che ha fuori dalla casa e ha paura di ferire se stessa. Jessica aggiunge che Giulia sta vivendo una fase di confusione che non può reprimere i suoi sentimenti. Si passa poi a Lorenzo, che parla del suo riavvicinamento a Elena, ammettendo di non essere stato abbastanza chiaro in passato. Elena confessa di essersi tuffata nel rapporto con Lorenzo perché stava attraversando un periodo difficile in amore, ma percepisce che Lorenzo è molto legato alle dinamiche della casa. Cesare nota una differenza tra il loro rapporto e quello di Giulia e Giglio, mentre Beatrice sottolinea che Elena ha riversato troppe aspettative su Lorenzo, che è invece rimasto coerente con il proprio percorso. E infine la puntata del Grande Fratello si concentra su Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Enzo esprime la sua preoccupazione per un apparente distacco di Carmen, ma lei nega qualsiasi problema e conferma il suo amore per lui, sostenendo che condividono una vita piena di momenti felici. Sorry, two summers from now, we'll have been talking, but not all that often, we're cool now. Ma è tempo di festeggiare i nostri azzurri. L'Italia batte Israele 4-1 nella quarta giornata di Nations League. Va molto bene così, anche se abbiamo avuto la possibilità di fare più gol. Luciano Spalletti commenta così a microfoni di Rai Sport il 4-1 a Israele a Udine nella quarta giornata di Nations League. Siamo stati squadra anche oggi, ha aggiunto il CT Azzurro. Non abbiamo concretizzato occasioni create in modo clamoroso contro una squadra che faceva densità davanti all'area. Arrivare tante volte soli davanti al portiere vuol dire che avevamo creato qualcosa di importante. Quanto al primato raggiunto nel girone, ora a novembre ci aspettano due partite difficili con Francia e Belgio e dobbiamo fare ancora punti. Conclusa peraltro senza incidenti la manifestazione pro-palestina in una Udine blindata per Italia e Israele. Sono stati circa 2000, secondo una stima della questura, i manifestanti pro-palestina che hanno sfilato a Udine contro la partita di National League che si è disputata appunto al Blue Energy Stadium. Pur tra importanti misure di sicurezza messe in capo dalle forze del l'ordine, la manifestazione iniziata verso le 17 e terminata alle 20 in piazza 20 settembre si è svolta senza incidenti. Stradi colori,
è il vento. Chiudiamo con un nome noto anche a chi ama la musica internazionale. Parliamo di Bob Sinclair, il miglior club del mondo è ad Altamura in Italia. Lo dice lui, uno dei più famosi DJ, nel video pubblicato ieri sui canali TikTok e Instagram. Potenza dei social e delle nonne influencer, Graziella Incampo e Teresa Basile, 88-86 anni, che ormai spopolano nel video del forno Santa Caterina. Un potente ritorno d'immagine che fa di nuovo parlare di Altamura, associando la città a messaggi positivi e di forte impatto. Il DJ è stato decisamente insolito sotto un arco nel centro storico e per il DJ francese Bob Sinclair la città pugliese è stata una sua giocosa rivincita dopo lo sfogo di agosto, quando pubblicò un video in cui era molto deluso dopo un concerto a Mykonos. Io suonavo ma le persone non si muovevano, un incubo, la peggior serata della mia carriera. Il video di Sinclair diventa un trend e l'antico forno di Altamura fa un video altrettanto virale con le due signore Graziella e Teresa con occhiali da sole e una cassa a ballare la hit del remix Far l'amore di Raffaella Carrà. Bob, hai ragione, diceva una delle nonnine influencer, i giovani stanno tutti con i telefonini in mano, noi non ce l'abbiamo e quindi sentiamo la musica ballando. Quel video è stato visto da 4 milioni e 6 di persone ed evidentemente è arrivato sotto gli occhi del DJ francese, così approfittando della sua presenza in Puglia, sabato a Bisceglie, ieri mattina Sinclair è comparso proprio nei vicoli di Altamura con la sua musica, ha fatto ballare tutte le nonne del vicinato che sono state di parola dedicandosi solo alla musica del popolare ospite. C'erano in realtà anche dei cellulari che hanno immortato la scena, però nascosti sotto sotto per non farsi notare da Bob Sinclair. Tra lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu.
Grazie.
grazie a Tommaso Di Pierro. Anche per oggi abbiamo chiuso. Ci sentiamo sempre domani con la giusta frequenza. Anche se sarò al Pacinotti domani.
Esatto,
quindi,
domani sarà una puntata che praticamente, insomma, ci sono io, ci sono Gaia. Prenderemo possesso di questa redazione senza di te. Non ci mancherai. No, non è vero, ci mancherai tantissimo.
Va bene, dai, un po' vi credo. Poco, ma vi credo. Grazie al signor Flo in cabina di regia. Grazie a voi che siete stati anche oggi all'ascolto della giusta frequenza. Mi raccomando, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Qua siamo, qua saremo. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao a tutti.